www.joe.it e la storia continua. I fari, quelli dell'Inghilterra e della Scozia. La vigorosa schiatta anglosassone, che diramò tante volte e fondò nuove Inghilterre in mezzo ai popoli indiani, nelle praterie americane e perfino in quelle australi, agli antipodi della madre patria, va debitrice della sua onnipotenza alla marina, signora del mare. E per trovare una rivale dovette dividersi in due, sia che sventoli il pennone di mezzana dei suoi vascelli lo stendardo scarlatto o la bandiera stellata. Non è forse sempre la schiatta inglese quella che domina le onde? E per assicurare la grandezza alla propria marina, l'Inghilterra dovette pensare a procurarle sicurezza, e a poco le coste britanniche si illuminarono di fuochi protettori, e nei luoghi pericolosi furono stabiliti battelli di salvataggio. Forse un dì qualche scrittore più competente di noi farà la storia di quest'ultima istituzione. Oggi noi parleremo di altri apparecchi di illuminazione e di modelli di fari. I progressi dell'illuminazione delle coste seguirono presso a poco in Inghilterra il medesimo cammino che nel resto del mondo. E fin dall'epoca romana, o forse anche prima, si accendevano sulle rive d'Albione fuochi con cataste di legna, e siccome si pratica anche oggi in Giappone. Assai più tardi vi si sostituì il carbone di legno, il fossile e le candele. E finalmente, non è ancora un secolo, si impiegarono per la prima volta gli apparecchi ottici. Da principio furono riverberi a lucignolo piatto e a uno specchio sferico, poi lampade del tipo quinquet a lucignolo rotondo e a specchio parabolico e finalmente le lampade Carcel a lucignoli multipli, la cui fiamma è da ogni parte circondata da anelli lenticolari. La fonte rischiarante dei raggi luminosi cambiava in pari tempo che si perfezionava l'arte di dirigerli da lontano. Agli oli si aggiunsero in questi ultimi anni il petrolio, il gas e finalmente la luce elettrica introdotta al faro di Dungeness. Prima ancora che i fari della Francia fossero muniti di questo possente focolare incandescente. Nel tempo che si perfezionavano, i fari si moltiplicavano in maniera che oggi dì si accendono ogni sera, beh, sulle coste delle isole britanniche, da 6 a 700 fuochi. E per evitare di confonderle fra loro, questi punti luminosi, beh, tanto numerosi, ora si coloreranno in rosso, verde o azzurro, e ora si fanno passare alternativamente dal rosso al bianco. Ora la luce compare e scompare successivamente, il che si chiama faro a luce intermittente. Beh, oppure aumenta improvvisamente di splendore. Ora si collocano a fianco l'uno dell'altro anche due o tre fuochi. Beh, ora finalmente si sovrappongono i fuochi l'uno all'altro. E per ottenere apparenze così diverse sono necessarie numerose varietà di apparecchi ottici. Vi sono fari che presentano l'aspetto di una vera casa di vetro e di cristallo, collocata su un basamento di metallo e coronato anche da una banderuola. Si vuole, per questi, osservare l'eccellenza forma della montatura metallica, disposta a rombi, con che tutto l'apparecchio acquista maggior leggerezza e solidità e non intercetta i raggi luminosi in certe direzioni, siccome avviene nelle montature verticali. Le lenti di Fresnel, gli inglesi, aggiunsero un nuovo perfezionamento, cioè il sistema olofotale di Tommaso Stevenson, nel quale la luce è concentrata da prismi a riflessione totale. E studiando questa nuova applicazione dei prismi, il signor Stevenson arrivò alla singolare e utile scoperta degli specchi diottici. Gli specchi, originariamente impiegati, sono di rame argentato. Assorbono una parte notevolissima della luce e anneriscono prestissimo, donde ne consegue la necessità di puliture costanti e dopo poco tempo dalla riargentatura. Gli specchi Stevenson, composti di prismi a riflessione totale, non si offuscano e rimandano quasi tutta la luce. Nulla è più prezioso di questo specchio composto di prismi a cristallo puro e trasparente come diamante. Un oggetto che non si trovi al centro dello specchio lo si vede attraverso i prismi come attraverso di un vetro. Ma tosto che arriva al centro, l'oggetto diventa improvvisamente invisibile, perché allora tutti i raggi si riflettono sulla superficie del vetro trasparente. Fu così collocata nel centro di uno specchio diottico una palla rossa sostenuta da un tronco di rame e si vede il color rosso della palla che è riflettuto, come lo saranno più tardi i raggi della lampada, nella direzione opposta. Invece la palla è completamente invisibile, malgrado la trasparenza del vetro, mentre che il suo sostegno di rame, il quale non trovasi nel fuoco dello specchio, si vede perfettamente attraverso dello specchio medesimo. Una tale disposizione dei prismi non poté essere trovata che in seguito ad uno studio approfondito delle leggi più sottili dell'ottica e fu applicata per la prima volta a un faro costrutto fra gli antropofagi, cioè al capo di Saunders nella Nuova Zelanda. Spesso avviene che si abbia bisogno di segnare mediante un fuoco uno scoglio ove è affatto impossibile di stabilirvi l'alloggio dei guardiani destinati a mantenere il fanale. Il signor Tommaso Stevenson inventò due mezzi per avviare ad una simile difficoltà. Il primo consiste, dopo di aver installato una torricella o un segno sullo scoglio, nel proiettarvi dalla terra ferma i raggi di un faro costrutto ad hoc, i quali raggi vengono raccolti da uno specchio collocato sulla cima della torricella, che in tal maniera si trova illuminato a distanza. Questo sistema fu attuato per la prima volta nel 1852 alle Isole Ebridi. E il secondo sistema, che è ancora in stato di studio, consiste di condurre sul gavitello un o segnale, mercé una corda sottomarina, una corrente elettrica e, mediante un rocchetto, fare scaturire scintille di induzione in un tubo privo d'aria, che sarebbe il tubo di Geissler, che diventa luminoso e la cui luce è raccolta da uno specchio particolare. www.redigio.it e la storia continua.